Sorridi che Gesù ti ama, sorridi che Gesù lo vuole, sorridi che Gesù ti dà vita, sorridi a Gesù di Nazareth, sorridi, sorridi a Gesù.
Una solo bisogno. Dio mio, per poter camminare, la vita come barca nel mare, se non ha una guida, nessun porto vedrà. Le labbra lodano il nome tuo, e gli occhi cercano solo te. L'alma brama la gloria tua, la vita dedico a te, Cristo, di te solo bisogno,
di te solo bisogno,
Dio mio, per poter camminare, la vita come barca nel mare. Supporto vedrà, Cristo guida il mio cammino, con lui al sicuro starò. Solo bisogno.
Signore, come dissero i santi antichi e anche Davide in modo particolare, nel venire a te, Signore Dio, sta il nostro riposo, è il nostro rifugio, o nostra rocca, alleluia. Ti diamo lode, o Signore Dio, ancora in questa sera, dove possiamo lodarti, benedirti, o Signore Dio, e offrire la nostra adorazione al nostro amato Re. Ti preghiamo che tu ci lavi col tuo prezioso sangue e che ci dai ancora questa sera la tua parola, perché tu, Signore, sei colui che illumina e che versa olio nella nostra vita. Così benedicici, Signore Dio, e dacci la tua parola, Padre Celeste, perché per essa abbiamo accesso all'olio divino che illumina la nostra vita e dà giorno dopo giorno chiarore, Signore, in mezzo alle tenebre, affinché camminando non cadiamo, ma possiamo continuare il nostro pellegrinaggio. Nel nome di Gesù Cristo, l'unico Signore, benedetti in eterno. Amen. Saluto la Chiesa, saluto quanti ci state ascoltando attraverso i mezzi di trasmissione. Vorrei invitarvi in quest'oggi a prendere Efesi capitolo 6, dal verso 11 al verso 18. Ripeto, Efesi capitolo 6, dal verso 11 al verso 18. Parleremo del rivestimento dell'armatura per combattere contro le potenze del male. Amen. Come altra referenza biblica tratteremo Esodo capitolo 17 verso 12. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Vestite tutta l'armatura di Dio per poter dimorar ritti e fermi contro le insidie del diavolo, poiché noi non abbiamo il combattimento contro carne e sangue, ma contro ai principati, contro alle podestà, contro ai rettori del mondo e delle tenebre di questo secolo, contro gli spiriti maligni nei luoghi celesti. Perciò prendete tutta l'armatura di Dio, acciocché possiate contrastare nel giorno malvagio e dopo aver compiuto ogni cosa restar ritti in piedi. Presentatevi dunque al combattimento, cinti di verità intorno ai lombi e vestiti dell'usbergo della giustizia e avendo ai piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con la quale possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Pigliate ancora l'elmo della salute e la spada dello spirito, che è la parola di Dio, orando in ogni tempo con ogni maniera di preghiera e supplicazione in spirito, e da questo stesso vegliando con ogni perseveranza ed orazione per tutti i santi. L'altro verso di riferimento che vi avevo citato in Esodo 17:12 dice così: or essendo le mani di Mosè pesanti, Araon ed Ur presero una pietra e la misero sotto lui, ed egli si pose sopra a sedere, ed Araon ed Ur gli sostenevano le mani l'un di qua e l'altro di là, e così le sue mani furono ferme fino al tramontare del sole. Vogliamo dire amen alla parola? Mi rallegro nel Signore per la parola di Dio. Mentre ero sopra questo pulpito, i miei occhi giravano in mezzo al popolo e vedevo alcune anime che siete questa sera qui presenti, che state attraversando, alcuni di voi, delle prove che nella vostra vita sono diventate così pesanti, anche quanti ci stanno ascoltando, so che ci sono pure anime, che vi sentite quasi schiacciati. La storia della Chiesa è passare dalle prove, passare dalle situazioni avverse. La scrittura dice che il pio sarà sempre perseguitato e il diavolo è attorno al giusto continuamente, alleluia. Molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte. Io credo che alla luce della parola di Dio, quello che realmente conta nella nostra vita è comprendere come dobbiamo avere la vittoria nella nostra vita spirituale. Tutti quanti veniamo in chiesa, preghiamo, cerchiamo il Signore, apriamo la Bibbia e siamo in una continua speranza di ricevere una liberazione. Ma se io devo andare ad una battaglia, devo avere le condizioni per poter vincere la battaglia. Noi sappiamo che Gesù Cristo è colui che vince le nostre battaglie, ma la Scrittura ci mostra altresì che dobbiamo essere rivestiti di Gesù Cristo. Davide, quando andò alla battaglia, cari nella grazia, fu rivestito da Cristo. Vi ricordate cosa dice la Scrittura? Che egli si mosse, alleluia, contro chi? Vi ricordate il nome? Contro Golia. E cosa fece? Egli andò e prese quelle cinque pietre di mezzo al fiume, figura dei cinque ministeri, gloria al Signore, e utilizzò una di quelle cinque pietre per tirarla contro Golia. Cari nella grazia, credetemi, non fu la forza di Davide, non fu l'intelligenza di Davide, ma fu perché egli era rivestito dell'unzione di Cristo nella sua vita. Ma la Scrittura ci racconta qualcosa di meraviglioso. Quando Davide doveva andare a quella famosa battaglia, Saulo gli disse: ti darò la mia armatura per combattere Golia. E quando egli fece la prova a portare l'armatura di Saulo, non si poteva neppure muovere. Davide era un ragazzetto, Saulo era un uomo possente. Ma cari nella grazia, oggi avviene la stessa cosa nel cristianesimo. Noi vogliamo rivestirci di ciò che può essere per noi una buona dottrina, una buona conoscenza, vogliamo rivestirci di ciò che è il nostro pensiero religioso, vogliamo rivestirci dei nostri pensieri e cadiamo a quello che avvenne nel libro della Genesi, quando Adamo ed Eva, vedendosi nudi di fronte all'Iddio vivente, cosa fecero? Tentarono di coprirsi con delle foglie. Ora, gloria al Signore, il nostro Davide non poteva rivestire ciò che è umano. Noi non possiamo avere una conoscenza religiosa, ma noi abbiamo la necessità di avere la parola di Dio rivelata. Abbiamo la necessità di essere rivestiti della sana dottrina per combattere contro il diavolo. Ed è un rivestimento invisibile. È un rivestimento che tu non puoi vedere visibilmente. Tu puoi vedere la luce dei figli di Dio, attenzione, non vorrei essere frainteso, ma voglio semplicemente far capire che coloro che sono rivestiti di Cristo vengono riconosciuti per la potenza dello Spirito di Dio. Era come quando Giovanni e Pietro salirono verso il Tempio, cari nella grazia, e noi abbiamo dinanzi a noi un effetto potente di questa dinamite che si muove. Ditemi una cosa, quell'uomo che era lì storpio, aveva una fede particolare? No, fratelli. Aveva una conoscenza dottrinale particolare? No, fratelli. Ma ricevette la guarigione. E sapete perché? Perché fu investito dalla potenza di Dio che era in questi uomini. È come quando Saul, malgrado era nel peccato, passò vicino ai profeti e l'unzione profetica cadde pure sopra di lui ed egli incominciò a profetizzare. Ora Pietro e Giovanni, mentre salivano sopra questo, verso quel Tempio, e si erano una lampada accesa, e se tu prendi una lampada accesa e la fai risplendere nelle tenebre, quella luce non conta se anche la gente lì per lì non ha la giusta fede, ma è così potente che illumina, perché la parola predicata con unzione dello Spirito Santo è una potente luce che scende nei cuori. Vogliamo applaudire al Signore. E Paolo, potremmo dire di Paolo, potremmo dire dell'ombra di Pietro, ma voglio soffermarmi perché non voglio allontanarmi dal soggetto. Pietro e Giovanni stanno salendo lì, cari nella grazia, e cosa avviene? Gli dicono a quest'uomo che sta chiedendo l'elemosina. Quest'uomo che è davanti a che cosa? Un'istituzione religiosa. Quanta gente c'è all'interno delle chiese? Quanta gente c'è che sta lì a mendicare in attesa che qualcosa cambia? Ma Pietro e Giovanni gli dice così, la stessa voce esce, la chiesa ha un messaggio, non ne ha 10, 20, 30, 40, un messaggio. Oro e argento non ne abbiamo, non abbiamo niente di ciò che è terreno, ma una cosa abbiamo e quella te la diamo. Perché? Perché quella luce, cari nella grazia, in quel momento risplendeva attraverso di loro e quella luce fu potente di cambiare la situazione di quell'uomo, che non era, al contrario degli altri uomini, un uomo che risplendeva di fede, un uomo che risplendeva di dottrina, ma la potenza di quel fuoco scese pure su quell'uomo e quell'uomo cominciò a saltare, come per dire: io ero qui nelle tenebre, ma adesso vedo una lampada accesa davanti a me. Alleluia. Ora qui dice la scrittura qualcosa di meraviglioso. Vogliamo vincere le battaglie, vogliamo avere la vittoria, vogliamo combattere contro le potenze del male, vogliamo avere la vittoria sopra i nostri problemi. La soluzione l'abbiamo, è sempre nella parola. Alleluia. Vestite tutta l'armatura di Dio. Tutta l'armatura di Dio. Adesso faremo l'elenco, sono 7 parti in modo particolare di questa armatura. Ma voglio dirvi una cosa subito a priori: se in questa armatura manca un solo pezzo, noi abbiamo una breccia nella nostra vita. È inutile che andiamo alla battaglia, perché perderemo sempre. Un giorno un servitore, un predicatore, mentre stava predicando, ebbe una visione davanti a sé e vedeva degli uomini che partivano in battaglia e ognuno prendeva una parte dell'armatura. Poi arrivò ad un soldato che prese tutta questa armatura, ma si dimenticò un pezzo importante, che era quello dei lombi cinti. Cari nella grazia, se manca una parte di quella armatura, noi saremo come le mura quando hanno una breccia e la freccia può passare ed entrare nella nostra vita. Ora qui si fa un elenco di questa armatura in modo particolare e ci viene annotato queste 7 parti che voglio elencarvi. Cinti di verità intorno ai lombi. La verità, cari nella grazia, rende l'uomo libero in ogni tempo. L'uomo di Dio, gli uomini di Dio, la Chiesa di Dio è cinta della verità e la verità è la parola di Dio in noi. Vestiti dell'ausbergo della giustizia, avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace, prendendo lo scudo della fede, l'elmo della salute, la spada dello Spirito che è la parola di Dio, orando in ogni tempo. Queste 7 parti sono importanti nella nostra vita, ma voglio farvi notare qualcosa di importante. Nel vecchio patto i popoli combattevano, il popolo di Dio combatteva spargendo spesse volte sangue. Vediamo Davide, vediamo, alleluia, Giosuè, vediamo questi uomini, erano uomini che erano abituati a combattere e avere, alleluia, un combattimento fisico contro il nemico. Ora io non voglio dire che noi non abbiamo più un combattimento fisico, perché alle volte quel combattimento fisico lo possiamo vedere manifesto quando combattiamo col tumore, quando combattiamo con le malattie, quando si combatte in certe prove in un certo qual modo fisicamente, perché la nostra vita è interessata da prove particolari alle volte. Ma voglio farvi comprendere che quello era il vecchio patto, in cui veniva manifestata una forma di Dio attraverso il popolo, in cui c'era un combattimento fisico, in cui incontriamo Golia. Ma quando Gesù venne nella forma corporea sulla terra, noi lo vediamo manifestato in carne. Grande è il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne. Prima Timoteo capitolo 3, cosa avvenne, cari nella grazia? Che noi come sposa di Cristo siamo nella sua forma, e Paolo afferra questo messaggio e capisce che il combattimento non deve essere come gli ebrei se l'aspettavano, prendendo una spada fisica, ma qui la scrittura ci mostra, come Paolo dice, adesso il vostro combattimento è più eccellente, perché mentre gli uomini del vecchio patto vedevano un combattimento fisico col maligno, malgrado ne vedevano in parte uno spirituale, come Eliseo ed Elia avevano questi occhi dello spirito aperti, ma nel nuovo patto la Chiesa vede che il combattimento, dice il Signore, non è contro carne e sangue, ma contro le potenze del male, contro i dominatori dell'aria. E credetemi, la spada fisica non li può fermare, la forza umana non li può fermare, l'intelligenza umana non li può fermare. Credetemi, non li può fermare neppure una buona predicazione. ma li può fermare il rivestimento di Cristo nel predicatore, il rivestimento di Cristo nella Chiesa. In questo meraviglioso rivestimento la Chiesa va avanti, può combattere contro le potenze del male, e noi possiamo vedere che quella lampada che noi abbiamo visto che saliva verso il Tempio, anche nel Vecchio Patto ne abbiamo un meraviglioso segnale. Guardate cosa ci dice la Scrittura, lo abbiamo letto. Ora, essendo le mani di Mosè pesanti, cosa era avvenuto? Giosuè era stato mandato alla battaglia contro gli Amalechiti, e quella battaglia dipendeva da un combattimento non solo materiale ma anche spirituale. E mentre Mosè alzava le mani, cosa avveniva? Il nemico veniva piegato anche sopra la terra. Se la Chiesa prega, cari nella grazia, il combattimento si svolge anche nell'aria, ma di riflesso, cari nella grazia, la vostra prova ne venite liberati, ma dobbiamo essere rivestiti di Cristo. E così cosa avvenne? Che Araone era lì a pregare e Giosuè, la parte fisica, andava avanti. Chiaro, fratelli? Così anche il ministerio. Abbiamo bisogno di chi solleva le mani dei servi di Dio, di chi attraverso la preghiera sostiene il ministerio e i ministeri in mezzo a noi. E mentre le sue mani erano alzate, a un certo punto, fratelli, anche Mosè era fatto di carne, la stanchezza viene a tutti, le sue braccia cominciarono a stancarsi. Araon ed Ur non incominciarono a dire il ministerio non va bene, il ministerio ha problemi, ma ebbero intelligenza di capire che era tempo di pregare, era tempo di aiutare il ministerio, e corsero verso Mosè, Araon da un lato, Ur da un altro lato. La prima cosa che fecero, lo fecero a sedere sopra una roccia, sopra una pietra, e così egli stava con le mani alzate, sostenute da Araone ed Ur, e mentre le mani erano alzate, cari nella grazia, la battaglia andava avanti attraverso la vittoria. Quel giorno Amalek ricevette la sua ricompensa del male che aveva fatto, Giosuè ebbe la vittoria. Ma in questa realtà dobbiamo notare la necessità di un popolo che prega e sostiene il ministerio, la necessità della risoluzione delle vittorie che noi vogliamo ottenere attraverso la preghiera, non la pregherina frivola, ma la preghiera senza posa, come c'è quel meraviglioso opuscolino che noi abbiamo più volte distribuito che porta per titolo Preghiera senza posa. Ora, cari nella grazia, notate Mosè seduto sopra questa roccia. Mi sembra di vedere quella figura meravigliosa del candelabro dove le lampade risplendono. Perché? Perché attingono dal vaso. E così, cari nella grazia, Mosè era lì seduto sopra quella roccia, e questa parola, cari nella grazia, che è manifestata nella Chiesa risplende perché attinge dalla rivelazione dello Spirito di Dio. E vediamo le mani alzate, cari nella grazia, in modo meraviglioso, in cui la vittoria si manifesta. Ora voglio farvi notare qualcosa di bello. Le vergini avvedute hanno queste lampane nelle loro mani, hanno queste lampane che servono ad illuminare il cammino. Ora noi siamo figli dell'Iddio vivente e dobbiamo risplendere come Egli risplende. Ma voglio portarvi per qualche momento alla battaglia. Tu puoi impugnare la spada di Dio. Oggi abbiamo questa meravigliosa descrizione. Se tu prendi la spada, in questo caso spirituale, di conseguenza i tuoi lombi, se noi prendiamo la spada che è la parola di Dio a doppio taglio nella nostra vita, di conseguenza il nostro cinto sarà di verità perché abbiamo già la parola, saremo vestiti di giustizia perché la parola è la giustizia divina, avremo i piedi calzati dell'Evangelo della pace. Dov'è l'Evangelo della pace? Nella parola. Prenderemo lo scudo della fede. La fede da dove viene? Dall'udire la parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. Avremo l'elmo della salute. Se io ho la parola di Dio, la mia mente sarà soggetta alla parola di Dio, avrò l'elmo della salute. avremo la spada dello Spirito, perché la parola di Dio ha doppio taglio, e pregheremo in ogni tempo. Perché? Perché la parola di Dio ci farà sentire l'amore verso Dio e cercheremo il Signore. Quindi chi ha la parola di Dio e la prende per completo, di conseguenza va a rivestirsi di tutti quegli accessori che necessitano per la battaglia. Ma alcuni oggi dicono: oh, ma non conta conoscere la Bibbia, non conta conoscere la dottrina, l'importante è che abbiamo l'amore di Dio. Sapete questo che tipo di messaggio è? È come quando uno prende soltanto una parte di questa spada. Immaginatevi io che vado alla battaglia con mezza spada o con tre quarti di spada. La mia battaglia non potrà essere buona, perché se mi mancherà una parte di quella spada, quando io combatterò contro il nemico, io mi troverò svantaggiato. Ma noi abbiamo la necessità di prendere tutta la parola di Dio per combattere il nemico e atterrare il nemico. Non conta la dottrina, non conta la parola. Posso prenderne un pezzo, quello che mi conviene. Dobbiamo prendere tutta la parola di Dio, a doppio taglio, Vecchio e Nuovo Testamento. Dobbiamo vivere il messaggio di Dio, dobbiamo vivere la potenza dello Spirito Santo. E sapete, c'è una meravigliosa realtà nella parola di Dio, e la vediamo quando i discepoli devono passare una cortina di maturazione molto importante. Essi stanno per essere introdotti nel Getsemane. In questa meravigliosa realtà, cari nella grazia, il Getsemane, come vi ho detto altre volte, era un antico frantoio. Ai tempi c'era un frantoio di olio, che nel tempo di Gesù a quanto pare manco era più in funzione. Ma lì, cari nella grazia, proprio dove Gesù pregava, c'era un vecchio frantoio. Monte degli Ulivi dava tutti gli ulivi necessari per poi essere frantumati in questo frantoio. E guardate questa meravigliosa realtà: i discepoli devono accompagnare Gesù nel Getsemane. Quel luogo del Getsemane rappresenta un po' il luogo dove esce l'olio, l'olio puro, dove Dio si incontrava nella potente manifestazione in Cristo Gesù, e dove Gesù può dire: io fo le opere che il Padre mio mi mostra. È lì che il ministero di veggenza di Cristo si manifestava con potenza, è lì che Dio gli mostrava ciò che doveva fare, è il luogo dove l'unzione potente si manifestava nel ministero di Cristo. Nella notte egli stava lì a pregare, ad orare. Questa armatura l'aveva proprio portato alla preghiera, all'orazione. Voglio farvi notare una cosa: Pietro, Giovanni e Giacomo dovranno essere introdotti in quel territorio santo attraverso la preghiera. Ma prima da dove dovranno passare? Dalla Santa Cena. Dovranno passare dalla Santa Cena. Prima di poter seguire Cristo nel Getsemane, figura della Chiesa che segue Cristo nel Getsemane, dovranno passare dalla comunione della Santa Cena. Dovranno passare da colui che dice: prendete, vedete che cos'è? Prendete, questo è il mio corpo, bevete, questo è il mio sangue che sta per essere sparsi per molti. Molti vogliono l'unzione, la potenza dello Spirito Santo, vogliono vedere le anime ripiene. Cari nella grazia, noi prima abbiamo la necessità di avere comunione, e non è, credetemi, soltanto il pane che mangiamo. Perché se non capiamo il vero senso di quello che facciamo nella Santa Cena, non abbiamo compreso il messaggio di Dio. Ma è la comunione con la parola. Tu non puoi cercare l'olio se prima non hai la lampana. Tu prima devi prendere la lampana e dopo devi andare lì alla ricerca dell'olio, prendere l'olio e riempire la lampana per essere un servo, per essere una serva ripiena della potenza dello Spirito di Dio. Vogliamo lodare a applaudire il nome di Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Ma oggi le chiese, sapete come possono essere raffigurate in linea di massima, o perlomeno i membri che sono sparsi nelle chiese? Con due figure importanti. Sapete che c'è nel campo militare il mercenario e il soldato, che invece a quello che può essere i valori della patria nel cuore. Quindi un soldato che prende una spada nelle mani col senso di dire: io sono pronto a morire per lo stato che rappresento, perché lo sente dentro, radicato, alleluia. Ma poi potete incontrare un mercenario che invece lo fa per guadagno. Così oggi anche nel mondo spirituale ci sono uomini che sono cristiani o che predicano la parola per professione, perché vogliono essere degli uomini che servono il Dio all'apparenza, che vogliono essere uomini leader all'interno delle chiese, che vogliono essere degli uomini dove la gente, alleluia, deve vedere in loro qualcosa di particolare. Ma Gesù stesso, vediamo nella parola di Dio, che denunziò chi? Quelli che erano i sacerdoti di quel tempo, quelli che si facevano chiamare padri. E oggi noi vediamo, alleluia, che di conseguenza invece c'è un altro gruppo, che è quel gruppo che combattono perché questa spada in prima è entrato nella loro vita, perché questa lampada ormai è diventato parte di loro, perché l'unzione dello Spirito Santo è entrata nella loro vita, ed è questi hanno messo la loro vita di fronte ai popoli per amore dell'Evangelo di Cristo. E noi notiamo, alleluia, che ogni giorno Paolo e i servi di Dio erano esposti a continue battaglie, erano esposti a continue infamie per amore dell'Evangelo, ma credetemi, non si preoccupavano, andavano avanti, predicavano l'Evangelo. Certe volte non che non erano tristi, ma quello che facevano non lo facevano per apparenza, lo facevano semplicemente per un valore più importante, l'amore di Cristo. Essi hanno amato il loro maestro, non sono stati mercenari, ma hanno seguito colui che li ha chiamati a questa meravigliosa realtà, che è la realtà dell'Evangelo. Oggi mentre andavamo a Castelbuono a trovare delle care anime proprio in quei luoghi, parlavo e spiegavo qualcosa di importante. Noi veniamo fuori da epoche in cui il cristiano poteva permettersi di dire: va bene, io credo all'Evangelo. Magari si giungeva ad uno stadio di tiepidezza fino alla morte, quando poi si arrivava alla morte veniva una sorta di impegno per aggrapparsi a Dio. E oggi lo rappresentavo come quel ladrone nella croce che, dopo aver perso tutto il tempo della sua vita, al momento della morte si ricordò di quello che è l'Evangelo attraverso la testimonianza di Cristo che era vicino a lui e si convertì. Ma vedete che adesso quel tempo è finito. Non mi prendete per pazzo per quello che vi sto dicendo. Se la gente ancora è convinta che una fede tiepida potrà portarla al rapimento, credetemi, è un grande fallimento. Profezie già si sono adempiute. Ormai siamo entrati in una fase dove la fede tiepida non potrà ricevere il rapimento. Non siamo nelle epoche passate che qualcuno si può dondolare e dire: vabbè, nel momento della morte mi avvicinerò a Dio. A parte che questo ragionamento è stupido, perché noi non possiamo prevedere qual è il momento del nostro decesso. Ma dico, pur avendo questo ragionamento, dovete vivere con un nuovo concetto, che Gesù è alle porte, e quando si udirà, come dice Paolo, il suono dell'ultima tromba, la chiesa che non sarà pronta resterà a terra per passare nella grande tribolazione. Quindi noi stiamo semplicemente aspettando il rapimento, perché il rapimento sarà prima della grande tribolazione. Ma oggi la sposa di Cristo deve avere, lo dice la Bibbia, non lo dice il fratello Piero Zanchi, deve avere tutta la lampana, tutta la parola di Dio per intiera, dal manico, fratelli, fino alla punta, e deve avere l'olio e non un goccino di olio. Noi abbiamo bisogno di vivere con quella lampana ripiena di olio. Gesù è alle porte ed egli verrà come un ladro di notte, mentre tu ti preoccupi e stai lì a pensare al tuo problema economico, mentre tu ti preoccupi ai tuoi problemi familiari. Lo Spirito di Dio questa sera ti avvisa che egli è alle porte, e mentre tu stai sempre lì a pensare ai tuoi problemi, stai ignorando il vero problema. Dice il Signore: io sono alle porte. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia, alleluia. Molti di voi siete in afflizioni, in pesi gravosi, ma questa sera lo Spirito di Dio vi invita ad alzare lo sguardo verso il cielo e a pensare che i tuoi problemi sono solo momentanei. Perché se questa notte egli verrebbe, se domani notte verrebbe, quando lui lo sa, perché quel momento lo sa Dio, i tuoi problemi li lascerai in terra. Ma stai tutto il tempo della tua vita a pensare i miei problemi, trascurando la cosa più importante. Gesù è alle porte. Preoccupiamoci del vero problema. Fratello Piero, tu hai l'armatura? Questo è il vero problema del fratello Piero. Fratello Piero, tu hai tutta la parola di Dio nella tua vita? Questo è il vero problema del fratello Piero. Ma pensate che se io incominciassi qui a perdere tempo con tutte le beghe delle persone, io non perderei tanto di quel tempo inutile. Io ho la necessità di non andare a guardare chi fanno a destra, che fanno a sinistra. Io ho la necessità di guardare i tempi, di guardare come Davide è il mio vero problema, che è Golia. Oggi la gente, sapete che fa? Siccome dentro le case non hanno niente da fare e siccome dentro le case hanno tanti problemi, hanno soltanto un passatempo. Quando spengono il televisore, si sta lì con la maldicenza a vedere quali sono i difetti dei fratelli, i difetti delle sorelle. Io ho una cosa da dire importante, come lo dico spesso: a me non mi importa niente del fratello Piero Zanca, a me importa quello che ascolto. Se riconoscete che l'Evangelo che io predico è dall'alto, date lodi e applaudite al Signore, il Dio vivente. Ho solo un compito, quello di predicare la parola di Dio e di tirare fuori il messaggio preparatorio, perché se la Chiesa entra nel messaggio preparatorio del rapimento, non sarà accolta, alleluia, in una maniera di ignoranza. Ma quando sento dire la Bibbia non ci serve, ci serve semplicemente il messaggio dell'amore. Fratelli, io ho predicato tanti messaggi d'amore per le strade, ho evangelizzato tanta gente, ho visto tante opere di Dio, ma vi dico che ora quello occorre per necessità formare la sposa di Cristo che deve essere rapita. E questo è il vero proposito che deve essere di ogni predicatore, perché quando egli verrà dobbiamo essere nella completezza. Leggete attentamente: la sposa deve essere rivestita di quell'abito nuziale che, credetemi, sapete che cosa è? È proprio quello che stiamo leggendo, è il rivestimento di Cristo nella nostra vita. Dobbiamo essere rivestiti di Cristo. E allora la risoluzione dei tuoi problemi diventa nulla, perché più tu ci poni mente, più il diavolo diventerà grande davanti a te. Ma se tu ti incominci ad alzare la mattina e incominci a dire: la mia tenda oggi è più vicina del giorno di ieri. Ma voi immaginate se questa notte il Signore venisse e ci prendesse ad uno, oh fratelli, gloria al Signore, è qualcosa di meraviglioso. E non voglio fare spaventare a nessuno quando certuni dico: ne prenderò una volta, un servitore ebbe una rivelazione, ne prenderà due a città. Fratelli, io so che questo libro ha un suggello che nessun uomo può sciogliere, che quelli che sono di lui, lui conosce il nome. Sappiamo che questi sono criteri che portano l'impronta di discorsi terreni, fratelli, perché so che il salvare appartiene a Cristo. E come disse un giorno ad Elia, Dio lo dice anche a Piero e lo dice a tutti i servi: io ho 7000 uomini che non hanno piegato le ginocchia ai Baal e che non hanno baciato con la loro bocca ai Baal. Questi 7000 uomini indicano un numero perfetto che conosce soltanto il Dio. A lui vogliamo dare la gloria, a lui vogliamo dare l'onore, l'Iddio vivente, il Signore Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.